E un cordiale buongiorno da Giovanni Conti.
E da Roberto Corrent. Aspettate che vado a recuperare un microfono che si era perso
bene,
per
Roberto.
Le campagne.
Dunque oggi, per voi che sapete, abbiamo deciso di mettere al centro del nostro discorso l'Orchestra della Scala. Un'orchestra secolare in tutti i sensi, ma che in questo frangente temporale sta rivivendo un momento particolare della sua storia. E cioè i 100 anni della Costituzione come orchestra, come la conosciamo oggi, e soprattutto la trasformazione della Scala in ente autonomo, e fu il primo teatro in Europa ad assumere questa veste giuridica. Una Milano che si stava trasformando, una Milano che in termini culturali e soprattutto musicali aveva delle grandi ambizioni, in parte raggiunte, in parte forse ancora oggi da raggiungere, ma lo vedremo insieme ai nostri ospiti che sono, e li presentiamo, la critica musicale e amica di Rete 2, Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, grazie.
E benvenuta. E Mauro Balestrazzi, che a proposito di questa vicenda legata alla trasformazione o al passaggio 100 anni fa, grazie a una lunga tournée, forse la più lunga mai immaginata dell'Orchestra della Scala, sta per vedere l'uscita di un suo libro. Buongiorno Mauro Balestrazzi.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque Carla Moreni, quali sono i termini della questione? 100 anni fa, si può dire, nasceva l'Orchestra della Scala. Detta così sembra che non ci fosse un passato, ma in realtà c'era.
Sì, un passato c'era, però non c'era in Italia, questo è, sembra incredibile che la musica sia così giovane, ma non c'era in Italia un'orchestra stabile a parte quella del famoso mitico Augusteo di Roma, che era stata fondata nel 1908 e quella che oggi noi chiamiamo l'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'orchestra dal nome più lungo mai forgiato. Le altre erano tutte orchestre che si formavano e poi si scioglievano. I musicisti non avevano dei contratti stabili e soprattutto non avevano quello che oggi noi chiamiamo il famoso posto fisso. E solo dal 1920, quindi esattamente 100 anni fa, che appunto, no, non vorrei spoilerare tutto perché poi il diritto del racconto spetta a chi, scrivendo questo libro, appunto Mauro Balestrazzi, ha riportato all'onore delle cronache, alla nostra attenzione, questo fatto così importante per la storia culturale italiana e non solo. E quindi la nascita dell'Orchestra Stabile della Scala. Quando viene formata, selezionata da Arturo Toscanini, ovviamente ci vuole un mago per formare un'orchestra, i musicisti hanno un contratto per 3 anni. E questo sembra loro evidentemente un grande sogno.
Mauro Balestrazzi, allora ci diceva Carla Moreni, i musicisti non avevano un contratto, si reperivano e si ingaggiavano ad hoc evidentemente, e qual era, facciamo un po' la fotografia di quel momento, Toscanini sarà il mago, come l'ha chiamato Carla Moreni, a dare il colpo di bacchetta magica e fare la trasformazione, ma evidentemente Toscanini alla testa dell'Orchestra della Scala non era l'unico in quel momento, così come si cambiavano i musicisti seduti nell'orchestra, si cambiavano anche i direttori sul podio.
Beh, certamente. Diciamo che Toscanini aveva una lunga esperienza già, pur essendo ancora relativamente giovane, in quanto aveva già diretto in 2 riprese il Teatro alla Scala all'inizio del secolo e poi dal 1908 al 1915 il Teatro Metropolitan di New York. In questo caso, diciamo, la nascita dell'Orchestra della Scala avviene in un momento storico particolare, che coincide innanzitutto con la crisi della Scala, con la crisi del teatro degli impresari, del teatro dei palchettisti, nel 1916-1917, l'ultima stagione, il duca Uberto di Mondrone, che era il concessionario del teatro, anche per i problemi che c'erano in quel particolare periodo storico, ricordiamo che era in corso la prima guerra mondiale, decide di rinunciare a questa concessione. Il comune riconosce queste ragioni e decide di annullare il contratto, e qui si sviluppa, viene fuori il progetto sia dell'ente autonomo della Scala, quindi di una nuova riorganizzazione del teatro e conseguentemente anche della necessità di avere un'orchestra stabile, cosa che prima naturalmente non l'orchestra veniva formata di anno in anno. E questa trasformazione, questo su cui poi si inserisce anche la storia della lunghissima tournée in Italia e Stati Uniti, avviene per il fortunato incontro di due personaggi come il sindaco di Milano Caldara, socialista, e il direttore del Corriere della Sera Albertini, che mettono in moto tutte le loro tutto quello che possono fare per dare un nuovo ordinamento alla Scala, cioè dare una nuova, un nuovo ordinamento che ne garantisca l'autonomia gestionale e artistica. E in questo si inserisce naturalmente come ispiratore esterno e garante, si inserisce Toscanini, il quale da parte sua già da tempo scullava il sogno di un'orchestra formata da lui, scegliendo personalmente i musicisti, e direi che in questi anni, dal 1917, dopo l'ultima stagione della Scala con Visconti di Modrone, fino al 1921 si costituisce nasce l'ente autonomo Teatro della Scala, nasce l'orchestra stabile, che viene preceduta da questa orchestra formata da Toscanini, che praticamente porta in tournée in Italia e negli Stati Uniti, e che fornirà poi l'ossatura all'orchestra stabile del nuovo teatro, del nuovo ente autonomo.
E c'è una cosa che mi sorprende sempre parecchio per quanto riguarda le orchestre in Italia, e cioè che qui si parla di orchestre di un teatro. Se penso all'orchestra di Lipsia o ad esempio a quella i Wiener Philharmoniker, hanno un doppio ruolo, cioè da una parte sono l'orchestra ufficiale che presiede alla realizzazione delle opere del teatro della capitale austriaca, ma sono anche orchestre sinfoniche, cioè che si dedicano particolarmente al repertorio sinfonico. Ora, per avere la stessa cosa alla Scala bisognerà aspettare nel 1982 la nascita della filarmonica con Claudio Abbado, Carla Moreni.
Beh sì, in qualche modo sì, però bisogna dire che questa ricerca molto accurata di Mauro Balestrazzi, davvero questo libro ormai lo possiamo annunciare, La tournée del secolo, appunto, che esce per l'IM, l'editore di Lucca, ci racconta che in realtà alle spalle di Claudio Abbado c'era già un progetto di un'orchestra sinfonica, di forte matrice sinfonica, perché il repertorio che Toscanini porta in tournée, in questa meravigliosa tournée di 8 mesi, 23 ottobre 1920, 16 giugno 1921, pensate, questi orchestrali che stanno via dalla famiglia, dagli amici, dai parenti, per tutto questo lunghissimo periodo in Italia, Stati Uniti e Canada, 125 concerti in 67 città in 162 giorni, in pratica un concerto ogni 31 ore in media, senza contare le traversate dell'Atlantico, le sedute di registrazioni discografiche, tra l'altro sono le prime sia per l'Orchestra della Scala sia per Toscanini. E poi, bontà loro, gli danno 2 settimane di riposo quando finalmente arrivano a Milano, ma ripartiranno subito spronati al lavoro. E questa orchestra, che poi sarà l'orchestra del Teatro alla Scala, quindi un'orchestra d'opera tutto tondo, in realtà viene forgiata con una forte matrice sinfonica, anzi direi con una esclusiva matrice sinfonica.
Allora, questa era una parte, un frammento della Sinfonia dei Vêpres Siciliennes di Giuseppe Verdi, Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, diretta da Arturo Toscanini, l'11 maggio 1946.
Mauro Balestrazzi, parliamo di quegli anni. Dicevamo prima che siamo in piena Prima Guerra Mondiale, con tutti i problemi che questo faceva derivare. Certo. Una Milano del tutto particolare e due, tre in realtà, ma parliamo di due, i due non musicisti, due personaggi estremamente diversi tra di loro, due personalità forti ma molto lontani anche dal punto di vista ideologico. Il socialista Caldara, certo, che siede a Palazzo Marino, e il senatore del Regno Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, che evidentemente sappiamo da che parte stava. L'amore per la cultura evidentemente, ma soprattutto l'amore per la loro Milano, li vede insieme, coesi verso un progetto straordinario.
Certo, questo è veramente un miracolo, la presenza nello stesso momento di questi personaggi, anche perché se guardiamo con attenzione le date siamo il rinnovamento della Scala si costruisce praticamente fra all'inizio del 1919 e viene poi con la riapertura, la Scala rimodernata, non soltanto il nuovo ente autonomo e la nuova orchestra stabile, ma il teatro viene completamente rifatto. E questo avviene tra il 1919, l'inizio del 1919 e il dicembre 1921 viene inaugurato col Falstaff il 26 dicembre, il teatro rifatto completamente e con nuovo ente autonomo. E questo avviene da parte di tre personaggi, tutti e tre politicamente con idee diverse, ma che sappiamo politicamente indirizzati in un certo senso, a pochi mesi di distanza dalla presa del potere da parte del fascismo. E è vero che la storia non si fa con i se e con i ma io mi chiedo cosa sarebbe successo della Scala se non ci fosse stato questa contemporaneità e questo tempismo, diciamo, nell'affrontare tutti i problemi, quindi nel riuscire a trasformare quello che era prima il teatro in un teatro, in un ente autonomo, e dal punto di vista amministrativo e gestionale, e soprattutto poi con tutto l'intervento di ricostruzione edilizia tecnica che fu fatta nel periodo in cui appunto l'orchestra, la futura orchestra della Scala, era in tournée in Italia e negli Stati Uniti. Caldara lancia l'idea e praticamente conduce le trattative, ma soprattutto con i palchettisti, perché non dimentichiamo che il teatro era in gran parte di proprietà di privati fino a quel momento. Ma dalle colonne del Corriere della Sera Albertini conduce una campagna non meno importante per la ristrutturazione completa del teatro. Questo d'accordo, dicendo di parlare anche a nome di Toscanini, che era evidentemente per tutti era il garante e l'uomo che avrebbe poi dovuto tradurre in pratica questa riforma e questo rinnovamento del teatro. Perché dice Albertini, se non si rinnova il teatro, se non il palcoscenico è stretto, non c'è la possibilità di cambiamenti di scena, eccetera, è inutile procedere a un rinnovamento amministrativo e gestionale, insomma, se non c'è questo cambiamento. In effetti nel corso di questi anni il teatro viene completamente rifatto ed è importante, appunto, è una coincidenza che tre personaggi del genere, tre personaggi come questi, possano agire a pochi mesi da quello che sarà il nuovo regime, insomma, l'arrivo di un nuovo regime e che avrà conseguenze poi queste per tutti e tre, come sappiamo. Sia Caldara era socialista, quindi dopo verrà praticamente emarginato. Nel 25 Albertini è costretto a cedere il Corriere della Sera, e quello che succede a Toscanini poi lo sappiamo, insomma, a partire fin dai primi anni della Scala, la difficoltà di tenere rapporti con i fascisti, fino poi all'aggressione squadristica di Bologna e poi alla partenza per gli Stati Uniti nel 1938 dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Allora, Toscanini, che era stato direttore musicale dal 1898 al 1903, che come ci ricorda Mauro Balestrazzi nel suo libro La tournée del secolo, Toscanini e la straordinaria nascita dell'orchestra della Scala, sarà poi di nuovo dal 21 al 29 direttore musicale al Teatro La Scala, e poi bisognerà aspettare esattamente la registrazione che abbiamo sentito poco fa, che sale a 1946, per ritrovarlo sul podio del teatro. Ecco, una cosa che mi incuriosisce sapere, perché anche noi ci abbiamo uno zampino ticinese alla Scala oggi, visto che ci ha messo le mani anche il nostro Mario Botta. La Scala è un teatro mitico, è riconosciuto universalmente come il centro, il fulcro dell'opera lirica a livello mondiale, ma dal punto di vista acustico il teatro alla Scala è davvero così straordinario come si dice?
La domanda va a me, Roberto.
Se hai voglia, se insisti.
Allora diciamo, io trovo una risposta che forse non è una risposta, però che è quello che io provo ogni volta che entro alla Scala. Cioè, l'aria che si respira quando si è alla Scala non ce l'ha nessun posto al mondo. Cioè, l'aria della Scala è l'aria della Scala. Poi, il suono... in altri teatri è più bello, al Regio di Parma è più bello, al San Carlo di Napoli è più bello, al Massimo di Palermo è più bello, cioè la qualità proprio del suono stesso è più facile, cioè come se l'orchestra, come se i cantanti, come se la musica in questi luoghi scivolasse via in maniera più rotonda, più non so, mi viene il paragone con certi organi in certe chiese, no? Che hanno una sonorità che buca lo spazio e scorre via per tutta la navata con grande facilità. Alla Scala questo non succede, è più complicato. Se sei seduto a destra non senti quello che sente quello che è seduto a sinistra, infatti grande discussione ci sono sempre, ma io sentivo di più i corni, ma no, io sentivo di più i contrabbassi, perché a seconda di come uno è posizionato sente una certa cosa. I cantanti in palcoscenico lo sanno, da cui il famoso punto Callas, dove uno si va sempre a mettere, no? A sinistra, guardando il palcoscenico nell'angolo a sinistra, praticamente di fronte al posto del sovrintendente attuale. Quindi la Scala non è il teatro dall'acustica ideale, si sente benissimo dal loggione, si sente benissimo dalle barcacce di proscenio, quindi dai palchi che stanno esattamente aggettanti sull'orchestra, dove non si vede assolutamente che cosa succede in palcoscenico, ma il suono che sale lì è una meraviglia. Però, vi ripeto, l'aria che c'è nella Scala è quella davvero magica.
Allora, mi viene in mente un'intervista o comunque un'affermazione che Christian Zimmermann mi raccontò a proposito della Filarmonie che passa per essere, a Berlino, che passa per essere una delle sale più perfette e storiche, e mi ha fatto vedere due articoli dove si parlava di un recital nella grande sala della Filarmonie. Un critico musicale che era seduto a sinistra diceva che Zimmermann aveva usato troppo pedale, l'altro critico musicale diceva che Zimmermann non aveva usato affatto il pedale. Ci sono dei direttori d'orchestra oggi che lo farebbero durare praticamente la metà, ma qui non si può, visto che è lo stesso autore che lo dirige a questa velocità. Pietro Mascagni, che dirige la sua Cavalleria Rusticana all'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano nell'aprile del 1940.
Mauro Marestrazzi, il tempo si sta accorciando, andiamo verso la fine di questo nostro incontro. In questa lunghissima tournée, quella che è stata definita la più lunga tournée mai immaginata, ci sono stati degli episodi che vale la pena ricordare, un po' di aneddotica?
Beh, ce ne sono stati tanti, anche perché si sviluppa appunto in un lunghissimo viaggio, e io ho cercato di riportarli anche prendendo facendo questa cronaca dai giornali dell'epoca. Ad esempio è divertente quando l'orchestra arriva a Washington, deve vedersela anche con le abitudini della capitale, dove erano abituati. Intanto la gente stava a tavola fino alle 4:30 del pomeriggio, quindi arrivano tardi, c'è un concerto con dei ritardatari e gli articoli sui giornali scrivono il concerto rovinato dai ritardatari, ma peraltro vengono anche giustificati perché dicono qui a Washington si sta a tavola fino a quell'ora, quindi o si arriva tardi e si disturba, oppure si sta a casa e si perde il concerto. La cosa più divertente è che appunto a Washington le signore ricevono nei vari giorni i giorni sono anche comunicati nelle rubriche dell'alta società dei giornali. Quando arriva Toscanini ci sono diverse comunicazioni, la signora Smith per esempio, che comunica che il giorno tal dei tali non potrà ricevere perché c'è il concerto di Toscanini, e quindi addirittura non fidandosi lo scrive magari sul Washington Times e anche sul Washington Post per informare i suoi ospiti che quel giorno non la troveranno a casa ma la troveranno la settimana successiva. E così via, insomma, ci sono diversi episodi curiosi. Non so, a Baltimora gli orchestrali arrivano in stazione, aspettano che arrivino, dovrebbero aspettare un certo numero di pullman che poi dovrebbero accompagnarli in albergo. Va detto che in America l'orchestra si spostava su un treno apposta, insomma, su un treno speciale. E un gruppo di orchestrali a un certo punto si vede che si stanca di aspettare, cominciano a mettersi in viaggio con le loro valigie, però si inoltrano per la città e a un certo punto non sanno più cosa fare. Il pullman che era in ritardo per andarli a raccogliere in stazione e portarli in albergo vede questo gruppo di persone che con le valigie che camminano, quindi cerca di raggiungerli, si blocca il traffico. Cioè, ci sono diversi episodi in una... Come scrive Filippo Sacchi poi nella sua biografia toscaniniana, una tournée è come un po' come una gita scolastica. I musicisti diventano quasi degli scolari in gita, quindi gli episodi si ripetono, si susseguono. E grazie appunto a varie testimonianze sia dei giornali sia di qualcuno come Nuccio Fiorda, che era un musicista che aveva fatto parte dell'orchestra e che ha lasciato le sue memorie su questo lungo viaggio, insomma, siamo riusciti a raccoglierne un certo numero.
Benissimo, questi racconti fanno venire ancora di più la voglia di leggere questo libro in uscita per la LIM. No, siamo noi che ringraziamo lei, evidentemente, Mauro Balestrazzi, per averci aiutato a ripercorrere questa tournée lunghissima che segnano i 100 anni della nascita dell'Orchestra della Scala, così come a grandi linee la conosciamo oggi. E naturalmente grazie a Carla Moreni che ci ha dato così l'input per andare a raggiungere Mauro Balestrazzi e raccontarci questa sua avventura, questo suo percorso. Che dirvi? A risentirvi entrambi e buon pomeriggio.
Grazie.
Con piacere.
A
grazie.
Presto.
Grazie. Thank you.